extra five. Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Cagliari Social Radio, come ogni giorno parliamo di cose che riguardano la città, la nostra città, anche oggi che è giornata di risultati elettorali. Abbiamo fatto 2 ore di diretta prima di questo programma per commentare i risultati delle elezioni regionali, ma adesso ci concentriamo nuovamente su Cagliari e lo facciamo con Eileen Steingart.
Eccomi qua, buonasera a tutti.
E con i suoi ospiti. Oggi parliamo di commercio, Eileen.
Di commercio e della geografia mutevole del commercio a Cagliari, come sta cambiando la città dovuto ai cambiamenti nel commercio a Cagliari, che cosa sta succedendo alle strade, le piazze, i luoghi deputati tradizionalmente al commercio.
Allora, introduci i tuoi ospiti che sono già lì accanto a te.
I miei ospiti sono Roberto Bolognesi, che è presidente provinciale del Confesercenti. Buonasera Bolognese.
Buonasera a voi.
E Pierluigi Manino, che porta almeno 3 capelli diversi in questa sede, perché è negoziante in via Alghero, è consigliere comunale e sta nella commissione consigliare del commercio e le attività produttive, no?
Sì, buonasera a tutti. Sì, oltre a questo sono anche il segretario del consorzio Insieme.
E c'era un quarto cappello, vedi che c'eravamo di una berrita.
E ci voleva
in più. Allora, benvenuto a Radio X. Qua accanto a me c'è sempre Gianluca Floris.
Cheek to cheek con Sergio Benoni, dal di là del vetro.
Che continua a seguire i risultati elettorali e parteciperà con noi a questa interessantissima discussione. Tu hai nominato Via Alghero, una strada in qualche modo simbolo della crisi che sta vivendo la nostra città nel settore del commercio. Dicevamo prima in trasmissione, le saracinesche chiuse aumentano col passare dei giorni.
Che hanno avuto un po' di attività però in questo periodo elettorale, perché ho notato almeno 3 o 4
uffici elettorali.
Esatto.
Sì, è servito almeno a questo.
Allora,
chiederò al Confesercenti, a Roberto Bolognesi, di dipingere il quadro, credo che non sarà molto roseo, di quello che sta succedendo sul commercio a Cagliari, in provincia di Cagliari. Un po' di numeri, un po' di tendenze. Cosa succede? Quello che poi non sappiamo, lo vediamo.
Beh, è presto detto, è sotto gli occhi di tutti il Via Crucis dei commercianti, una tragedia che sembra non avere fine, e ripercuote un attimino il momento di crisi, di involuzione che tutto il paese vive, con le macroscopiche diversità che Cagliari, la Sardegna in particolare, ha. La nostra insularità ci rende univochi in certe cose anche nel vivere la crisi del commercio. Abbiamo un qualcosa che ci contraddistingue fortemente dal resto d'Italia, e che è il rapporto tra piccola distribuzione e grande distribuzione. Questo equilibrio ha sconvolto, soprattutto all'inizio degli anni 90, quelle che erano le peculiarità del commercio isolano. Purtroppo in questo la politica assolutamente ha delle colpe gravissime, perché la legge regionale ha consentito in una maniera anche sfacciata le aperture selvagge dei grandi centri commerciali, alle quali noi ci siamo opposti fino alla fine.
Senza una pianificazione, diciamo, adeguata.
Ma la pianificazione, laddove metteva dei paletti, sono stati anche brutalmente ignorati. Vedi la storia della Corte del Sole, una recente sentenza ha stabilito che la Corte del Sole era come, fece ricorso la regione, allora la regione presieduta da Soru, fece ricorso contro il comune di Sestu, insistendo nel fatto che la Corte del Sole era grande distribuzione. In parole povere, semplifico molto perché adesso fare tutta la genesi di tutto quello che è successo è assolutamente fuorviante. E i localismi dei vari comuni hanno messo dei tappeti rossi alla grande distribuzione. Questo ha disequilibrato quello che era l'offerta, Quindi c'è stato una scompensazione tra domanda e offerta, vado alla BC delle cose. Sì. Quindi un'inflazione assolutamente di offerta e una contrazione della domanda, questo ha portato alla situazione attuale.
Diciamo che l'economia del mattone ha prevalso sull'economia del commercio in quegli anni, quindi si è preferito costruire
la politica del mattone.
Beh, c'è di più però, se mi consente, c'è di più, cioè qui è il clientelismo bieco allo stato puro, cioè i sindaci per qualche assunzione nel paese hanno preferito magari desertificare tutto l'Interland. Questo è successo, in parole povere.
Follia. Ma questo è un fenomeno anche un po' globale, non è solo sardo, cagliaritano, forse qui sentito di più.
Guardi, questo mi porta ad un altro fronte che noi orgogliosamente abbiamo aperto. Noi abbiamo raccolto in tutta Italia 250.000 firme, un buon pacchetto di firme anche qua in Sardegna, per le aperture, per le chiusure domenicali. Noi abbiamo una proposta di legge che verrà discussa a breve in Parlamento e noi domani siamo a Roma, anzi ho la compiacenza di informarvi su questo particolare. Domani partirà una folta delegazione sarda, parteciperà a una manifestazione che faremo a Roma in Piazza del Popolo, probabilmente saremo 20-25 mila, ed è un evento perché i commercianti in piazza non è uno spettacolo che si vede molto spesso. Ripeto, noi abbiamo raccolto delle firme e ribadiamo con forza che gli equilibri tra piccola e grande distribuzione devono essere ristabiliti. Le competenze devono tornare agli enti locali, quindi alle regioni, così come avviene nei paesi più civili che noi guardiamo con molta ammirazione. Vedi la Germania, vedi la Francia, vedi la Spagna. La domenica lì si chiude, punto e basta.
Ma questo, diciamo, nuovo ritorno a una tendenza che leggiamo al chilometro zero, alle tradizioni, prodotti locali, potrebbe in qualche modo contrastare in questa tendenza, quindi far tornare le persone alle piccole botteghe di prossimità, di vicinato. Sta succedendo qualcosa di questo tipo o ancora non si avverte molto?
Guardi, mi riallaccio a una famosa ipotesi del professor Savona, quella della pentola bucata che ripete ogni convento, cioè la Sardegna, essendo un'isola, potrebbe in un modo o nell'altro commercializzare e riciclare, perché un giorno sei cliente, un giorno sei datore di quello che commercializzi, fare un circolo virtuoso nel proprio produrre e commercializzare. Quindi il discorso della filiera corta qua in Sardegna assolutamente si potrebbe fare. La globalizzazione per noi è stato un danno gravissimo, soprattutto per le piccole imprese, per le micro imprese. Qua abbiamo dei poli aggregati formidabili dove si permettono tutto quello che il piccolo commerciante non può avere. Può andare tranquillamente in apnea da una banca. Noi ormai i commercianti sono schifati dalle banche, cioè non siamo trattati veramente.
Non solo i commercianti, non si preoccupi.
Beh, ma i commercianti ancora di più, ancora di più. Pierluigi magari in questo poi potrà dire la sua, ma mai maltrattati così tanto con le banche. Sta bene il detto che le banche sono coloro che ci davano l'ombrello quando c'era sole e ce lo toglievano quando piove. Cioè non esiste questo discorso. Per la grande distribuzione non è fatto assolutamente. Fanno le svendite sotto costo in una maniera borderline sulla legalità. Fanno i saldi in barba a tutte le leggi senza guardare in faccia nessuno. Ma questo in spregio alle leggi anche attuali.
Io mi volevo inserire su un ragionamento più ampio, ma è lo stesso argomento. Allora, Cagliari è cresciuta come centro di distribuzione, come centro di commercianti. Io questo lo chiedo a Pierluigi. La natura di Cagliari, i miei nonni erano commercianti, l'altro mio nonno lavorava per una società di servizi legata all'ambiente del commercio. Allora Cagliari è sempre stata un hub di distribuzione e di commercio per l'interno della Sardegna e verso l'esterno della Sardegna. Allora, per recuperare questo discorso, io faccio il mio esempio. Io lavoro solo fuori dalla Sardegna, porto i miei soldi in Sardegna e una cosa è spenderli nel negozio di Mannino, dove i soldi vanno a lui e lui li rimette nel circuito locale. Una cosa è andare nella grande distribuzione e far partire questi soldi in cambio di una manciata di dipendenti precari e sottopagati. Allora, come però realmente si può governare la modernità? I dazi, chiudere le frontiere, mi sembra un'ipotesi realistica.
Ti ringrazio Gianluca. Il come? il male nasce da molto molto lontano, cioè il tessuto economico è stato distrutto, soprattutto la distribuzione a Cagliari è stata notevolmente minata. È vero che stanno chiudendo una marea di attività, è vero che stiamo pagando lo scotto degli anni passati, degli errori fatti in passato dalla politica. Io mi riallaccio proprio alla politica, perché una delle prime commissioni cui partecipai in veste di consigliere, una delle prime commissioni di attività produttive, io feci un esempio molto semplice: la politica si è dimenticata della funzione sociale del commercio, ovvero le vetrine non sono altro che gli occhi sulla strada. Lo diceva Jane Jacobs, non lo dicevo io. Diciamo che lei ha analizzato un qualcosa che si è verificato qualche anno prima e ha visto bene, perché le città si stavano impoverendo, le strade diventavano proprietà del malaffare, e ci si è resi appunto conto che forse così non si poteva andare avanti. Quindi un ottimo lavoro di James Jacobs, e io riportai proprio questo e attaccai la politica. Qualcuno mi disse: ma adesso sei anche tu un politico? E io risposi molto semplicemente: ecco, forse da questo momento la politica ha iniziato a leggere. Presuntuoso, magari sono stato presuntuoso, però me l'hanno portata fuori dal cuore. Quindi gli errori sono tanti, gli errori fatti sono tantissimi. Un primo passo il commercio tradizionale l'ha mostrato, ovvero quello del creare i consorzi. I consorzi sono stati un fenomeno che è cresciuto negli anni. Noi siamo nati nel 99, il consorzio insieme appunto è nato nel 99 e continua ad andare avanti, cercando di non limitarsi alle attività tipiche del comitato di quartiere che organizza le feste eccetera, ma si è cercato di dare dei servizi, si sono fatte delle convenzioni con un istituto bancario per avere delle commissioni più convenienti per quanto riguarda le transazioni post. Insomma, il commercio si è evoluto, però rimediare ai danni creati dalla grande distribuzione e appunto dalla cecità di allora della politica, che giustamente, come ha detto Roberto, in cambio di pochi posti di lavoro precari ha massacrato un tessuto economico, perché ogni posto di lavoro creato dalla grande distribuzione sono 3 posti di lavoro in meno nella distribuzione ordinaria, compreso l'indotto, quindi compresi i padroncini che lavorano eccetera. Chi fa le consegne eccetera.
Credo che dobbiamo fare una pausa musicale. Vedo Sergio fremare lì dall'altra parte del vetro.
Fremere,
va bene.
Thought it'd be easy, thought you might know me by now. But we got caught up in the green water down in the deep. We go the long way, headed to nowhere right from the start. How did we get here? Wish I could tell you. I thought we had time. You jump. Soon, maybe one day, we'll find the answers out in the blue. Maybe we'll get there holding another's marvelous dreams. We ride the seasons, all changing colors we never could know. We nearly drowned in fighting for something. You said we'd be fine. I thought we had time. You don't cry out again. You say.
torniamo in diretta negli studi di Radio X per Cagliari Social Radio. Intanto un veloce aggiornamento sui dati delle elezioni regionali. Chi ascolterà questo programma in replica non capirà bene, ma insomma noi stiamo andando in onda oggi lunedì 17 febbraio. C'è appena stato un cambio della guardia a Villa Devoto, perché con tutta probabilità Francesco Pigliaru è il nuovo presidente della regione Sardegna. Al momento i dati come sono, Gianluca?
I dati sono all'80% delle sezioni scrutinate, 42,4 Francesco Pigliaru e 39,70 Ugo Cappellacci.
Un arrivo proprio vicini vicini?
Vicini vicini, sul filo di lana come era previsto.
Visto questo, segue, faccio una domanda: cosa dovrà fare, potrà fare questo nuovo governo regionale per aiutare il commercio? Certo. Chiaramente non solo a Cagliari, sembra d'obbligo, ho visto l'aggiornamento.
È un'ottima domanda.
Cosa dovrà fare?
Cosa potrà fare?
Dategli un paio di idee, dai, a questo presidente.
Intanto dovranno sedersi, rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare, perché spesso e volentieri si è assistito a delle passerelle di destra e di sinistra, perché siamo tutti sono tutti colpevoli, diciamo siamo. Sicuramente c'è da rimettere mano alla legge sul commercio, ci sono delle cose anche molto semplici, incomprensibili per i più, che riguarda la normativa sui saldi. Questo è un tema caldissimo.
Un esempio.
Personalmente questa è una posizione che da alcuni è criticata, visto come stanno andando, che di fatto si lavora 3 mesi all'anno teoricamente a prezzo pieno. A questo punto converrebbe, se andiamo verso la liberalizzazione, liberalizzare, eliminare i saldi, non se ne parla più, perché l'alternativa è quella di far rispettare le regole, ma le regole spesso e volentieri vengono infrante perché si è alla canna del gas, e quindi è un'esigenza quella di cercare di esitare il più in fretta possibile le merci. Quindi sicuramente da rivisitare la legge sul commercio. I problemi poi sono stati introdotti dalla normativa nazionale con la storia delle aperture, niente limiti d'orario, eccetera. La regione non è che possa fare granché. Il problema è che poi è quello su cui tutto ruota. Lo Stato, la Regione, gli enti locali devono capire che se non lasciano in tasca i soldi alle persone, il commercio e quindi tutto ciò che è esso collegato non si riprende. Qui invece si fa a gara per portare via i soldi dalle tasche dei cittadini.
Questo è un problema anche quasi europeo per noi paesi del sud Europa, diciamo. Invece a Bolognesi volevo chiedere, il problema, io da utente, un problema: per tanti anni noi siamo stati costretti, noi che lavoravamo, siamo stati costretti ad andare nei centri commerciali perché erano gli unici aperti all'ora di pranzo. Allora, c'è stato anche una resistenza da parte della vostra categoria a intercettare la novità, nel senso che chi lavora dalle 8:30 alle 13:30 e poi riprende a lavorare il pomeriggio, chiaramente ha quella finestra per poter andare a fare le cose. Compere più o meno. Io per esempio
certe compere,
per fare la spesa, che cerco di evitare il più possibile di andare nei centri commerciali, ho trovato una serie di botteghine che da un po' di tempo, per esempio nel corso, rimangono aperte fino alle 22. Questo mi consente, quando sto tornando a casa e finisco di lavorare, di andare a fare un po' di spesa, di comprare delle verdure, delle cose. Ecco, non è forse necessario anche intercettare le nuove esigenze?
A noi questa è la strada della, io la chiamo cinesizzazione, cioè veramente non so dove si voglia arrivare con questa deregulation, che così come è concepita in Italia non ha eguali da nessun'altra parte.
Quindi
del mondo
è meglio chiudere tutto all'ora di pranzo costringermi ad andare allo Shan a fare la spesa.
Liberalizzazione deve essere, allora liberalizziamo tutto, significa anche la pubblica amministrazione. Io voglio il comune aperto la domenica e voglio il comune aperto anche all'ora di pranzo, le banche, chi che sia, cioè non capisco perché deve valere solo per il commercio.
Pierluigi Manino vuol dire una cosa.
Sì, una cosa fondamentale. Io credo che vada tutto riportato a una dimensione umana. Quello che è stato detto a Gianluca, cioè si è costretti ad andare a... Noi in certi periodi dell'anno abbiamo fatto e facciamo aperture prolungate, apertura all'ora di pranzo. Vi assicuro che non è così. Ricordatevi che gran parte dei dipendenti pubblici, se vogliamo fare l'esempio dei dipendenti pubblici, finisce di lavorare, a parte i due rientri che possono fare, ma alle 14, alle 15, alle 16 hanno finito. Quindi è una questione di organizzazione. Siamo sopravvissuti noi nel passato, quando addirittura non potevano aprire i panifici la domenica, c'era qualcuno che rischiava e apriva, però ci si è organizzati, esistono i sistemi per organizzarsi. Ma non è questo, il problema è che tutto va visto, e quindi la politica ha questo obbligo fondamentale, quello di riportare tutto alla dimensione umana, all'essere umano. Se non si va verso l'essere umano, una politica più semplice, ma è una politica fatta, se è fatta dai numeri, dalle esigenze dei grandi gruppi, dalle esigenze della finanza, eccetera, l'essere umano è alla fine è costretto a adeguarsi. Cioè, chi non riesce ad adeguarsi spesso arriva a compiere degli atti poco simpatici e drammatici. Quindi questo è l'aspetto fondamentale. La politica deve partire dall'uomo, dalle sue esigenze, dalla famiglia, da qualsiasi tipo di famiglia, non siamo lì a sottilizzare. Ma se non si parte da lì, io non credo che si troveranno soluzioni ai nostri problemi, riportando l'uomo come vertice, come elemento centrale della nostra azione, forse riusciamo a dare le risposte che l'essere umano chiede.
So che la finalità del commercio è quello, dal vostro punto di vista, è quello di vendere, ma oggi si faceva la riflessione che quello che noi stiamo trascorrendo in questi anni, che si chiama crisi, ma probabilmente non è una crisi, ma è un grande cambiamento, diciamo epocale, in cui forse non si tornerà indietro alla grande ricchezza che si conosceva fino a 20 anni fa, anche 15-10. Allora, il commercio come fa fronte a una situazione che probabilmente è destinato a stabilizzarsi un po' in basso rispetto alle aspettative di ripresa economica?
Molto semplice. Il commercio, ma come tanti altri settori della nostra società, stanno vivendo quel momento chiamato crisi, ma che è una crisi che è stata determinata da errori fatti, da errori forse voluti. Un passaggio a una moneta troppo forte per noi, un aver creato una moneta prima di creare uno Stato, un insieme di fattori. E la cosa grave è che la gran parte della ricchezza si sta concentrando sempre di più in certe mani. Ciò vuol dire che l'errore politico, economico e finanziario è stato fatto. Non si sa se più o meno in malafede, ma è stato fatto.
Bolognese?
Ma io sicuramente in atto una selezione quasi darwiniana del piccolo commercio. Il piccolo commercio deve adeguarsi, perché ogni crisi comporta dei cambiamenti e degli adeguamenti. Partire da quello che diceva prima Pierluigi, dal piccolo negozio, io cosa chiedo alla politica? Innanzitutto una revisione della continuità territoriale, perché viaggiano le merci, viaggiano i nostri clienti che sono i turisti, quindi rivedere drasticamente quella che è la continuità territoriale, perché ogni volta ne paghiamo le spese giorno per giorno. Ci fa molta rabbia vedere che le Baleari fanno 10 volte quello che fanno come movimentazione i turisti, quello che fa la Sardegna. E poi soprattutto una lotta serrata e seria all'abusivismo, che in questo momento mina almeno il 10% dell'economia, ecco, del commercio, del piccolo commercio.
Ecco, perché non ci sono controlli? Ecco, questa è una cosa... Perché... Al di là del fatto, sì, possiamo fare complotti e quello che... Ma al lato pratico, qui abbiamo anche un consigliere comunale. Perché non ci sono controlli?
Noi abbiamo fatto, come Confesercenti, riunioni su riunioni con il prefetto e le autorità competenti. C'è un malinteso senso della solidarietà e del pietismo e dell'accoglienza verso delle attività illegali.
Sì, ma scusate, una cosa è l'accoglienza verso gli esseri umani, una cosa è essere renderti permesso vendere merci contraffatte.
Mi consente, le faccio una domanda. Perché non uso mesi termini, non mi nascondo dietro, perché il finanziere viene in borghese a farci il controllo e da questi signori va in divisa?
No, io lo sto chiedendo a voi.
Ma è una domanda che io posto anche agli amici finanzieri, che carità di Dio, io ho proposto delle soluzioni drastiche, che sono quelle del multare il cliente. Lo prevede la legge, ci sono multe fino a 700
qualsiasi
euro.
Qualsiasi cosa, ma perché non
ma
lo
perché
si
non
fa?
Mettiamo dei cartelli? Perché non mettiamo la videosorveglianza nei luoghi deputati? Guardi cosa sta succedendo nelle nostre sagre. Le nostre sagre sono state deturpate, sono un suc dell'illegale. Qua a Cagliari abbiamo dei posti, ma senza andare lontano, qua Largo
Piazza
Carlo
del
Felice.
Carmine.
Ma anche Piazza, ma che cosa sta
diventando? Mercatino di Natale di Piazza
cioè,
del Carmine.
Eravamo prima gli irregolari erano qualche decina, adesso sono qualche centinaia, qualche migliaia. Dove stiamo andando a finire? Dove stiamo andando a finire? Ma veramente la lotta all'abusivismo deve essere sicuramente la frontiera attraverso le quali si devono infrangere tante soluzioni, tante
Luigi
situazioni
Mannino,
drammatiche.
Luigi Mannino però che è consigliere comunale, sì, com'è arrivo. Che i vigili urbani, cosa fanno i vigili no, urbani?
Intanto si chiamano agenti di polizia municipale.
Ecco, stiamo, primo
prima cosa, i vigili urbani non esistono.
Bene.
Ma non è questione solo degli agenti di polizia municipale o meno, è che qui purtroppo tutto collegato, nel senso che la crisi, il fatto che manchino i soldi, diventa una guerra tra poveri. I nostri agenti spesso e volentieri intervengono, in certi casi vengono circondati da nostri concittadini che dicono poverini, però diciamo che questo buonismo peloso che non porta da nessuna parte, uno deve dare le regole e deve farle seguire. Infatti non so se vi è capitato di notare quel aspetto poco decoroso che abbiamo nei portici del comune. Allora, non stiamo parlando né di colori né di razze né di niente. Il problema, io ho presentato l'interrogazione, dovrei discuterla domani, perché non si può tollerare che esseri umani vengano privati anche della dignità. Certo. Perché sono lì davanti, buttati, oltre all'aspetto indecoroso, perché in effetti un palazzo istituzionale dovrebbe essere tenuto un po' meglio, e il fare finta di non avere il problema, perché un mese, più di un mese che li abbiamo lì, e quando io ho osato dirlo, apriti cielo, qualcuno...
Ma è devastante, cioè l'ammissione di non saper
creando,
gestire un problema.
Esatto, sta creando, innanzitutto è l'ammissione di non saper gestire il problema, di non avere il coraggio di prendere decisioni, e sta creando, questo sì, sta creando veramente problemi di razzismo, perché le persone si stanno iniziando a stancare. Se uno non vuole assumere responsabilità, forse non è il caso che decida di fare determinate cose. Tra queste, questo problema potrebbe essere risolto anche sfruttando qualcuna delle nostre strutture che abbiamo vuote, tipo ma scuole, certo, abbiamo palestre, certo. Almeno mettiamoli lì, diamoli un alloggio un po' più decoroso, perché lasciarli buttati lì davanti, poi non so se qualcuno li fomenta o meno, perché poveracci, questi sono arrivati qui.
Sì, ma le situazioni si incancreniscono, esatto, se le si trascura, no?
Esatto, non risolvendo, non cercando di affrontare il problema e facendo finta di niente, perché questo che è stato fatto sino a oggi
assolutamente
porta semplicemente danni ulteriori. Dobbiamo decidere, domani ce lo dirà in aula, vediamo che cosa mi risponderà.
Vorrei chiedere una veloce domanda a Bolognese, un piccolo paradosso che rilevo nel suo discorso, nel senso che sulla continuità territoriale è la nostra missione turistica, ma i turisti, se vengono qui, trovano i negozi chiusi all'ora di pranzo e la domenica, che turismo dobbiamo fare?
Beh, io ho parlato di equilibrio. L'equilibrio non significa che mettere dei paletti, io non sono un talebano così intransigente. Equilibrio significa costruire qualcosa. In questo momento noi siamo stati i fautori con i consorzi, che citava prima l'amico Pierluigi, con i consorzi di aperture straordinarie. Io non dico che l'apertura l'orario continuato non si possa fare, può fare, però
io credo che se arrivo a Barcellona trovo tutto aperto all'ora di
la
pranzo.
Domenica no,
tutto,
però. La domenica no, tutto. La domenica è chiusa. No, la domenica è chiusa, tranquillo.
Musica.
Riflettiamo. 1550 sezioni scrutinate su 1836. Francesco Pigliaru è sempre in vantaggio, un vantaggio di 3 punti, ma insomma si sta consolidando sempre di più questa affermazione del centrosinistra alle elezioni regionali. Noi qua invece parliamo di turismo, di commercio con Eileen Steingart e i suoi ospiti.
Parliamo un po' di queste triste visioni che vediamo un po' in giro per la città, via Alghero in particolare, via Sonnino, via Dante, delle chiusure dei negozi. A me interessa particolarmente poi un altro discorso su come sta cambiando anche l'uso dello spazio urbano della città, però parliamo un po' di numeri, quanti stanno chiudendo e ci sono dei costi anche nelle chiusure. Cosa comporta chiudere un negozio?
Allora, i numeri è presto detto, siamo all'incirca a un'attività punto 4, questa è la media che abbiamo in provincia di Cagliari, i dati sono della Camera di Commercio, un tendenziale perché non abbiamo i dati al 31-12, però abbiamo una chiusura di attività commerciali e di servizi di 1.4 nella provincia di Cagliari al giorno.
E quindi a Cagliari sarebbe?
Ma a Cagliari siamo quasi un'attività Cagliari Interland, un'attività al giorno.
Un negozio che chiude i battenti ogni giorno.
Sì, è un dato triste perché noi ricordiamo che per ogni negozio noi contiamo all'incirca tre persone che lavorano, perché la maggior parte dei negozi sono a conduzione familiare, quindi provi a immaginare, fare le moltiplicazioni, è una Legler che chiude ogni anno solo in provincia di Cagliari,
solo che passa quasi inosservato, in silenzio,
è verissimo, quindi... perché è diluito un attimino nel tempo. Noi tra l'altro come commercianti chiudiamo, io ho chiuso 3 attività commerciali, io faccio mi onoro di essere presidente della Confesercenti, ma presto o gratuitamente il mio servizio, non è il mio lavoro è commerciante, io ho chiuso 3 attività e so cosa significa, io mi ritengo un privilegiato perché oggi chiudere un'attività significa chiudere le competenze con le banche, con lo Stato, con il dipendente, con l'affittuario, con i fornitori, cioè non è una passeggiata, vi assicuro che oggi chiudere un negozio è un privilegio.
Quindi come se ne escono i commercianti da questo?
Ma guardi, io voglio notare uno strabismo dello Stato, l'ennesimo, non voglio fare contrapposizioni, però mi si spieghi perché al mio dipendente, giustamente per carità, viene accompagnato, viene ammortizzato con l'indennità di disoccupazione, per noi commercianti paghi l'IVA sulle rimanenze e quant'altro, chiudi tutte le competenze e se non le chiudi hai Equitalia, cioè mi si spieghi com'è che l'imprenditore, come si dice a Napoli, cornuto e mazziato. Questo è il tipo di situazione, scusate la battuta, ma quando ci sta.
E ci sono cose che, allora, oggi è un cambiamento epocale perché avremo un nuovo governo nazionale, forse avremo un nuovo governo. Cosa potrà
il governo nazionale? La cosa che mi ha stupito di questi giorni, che è partito Renzi dicendo: allora voglio Guerra ministro, voglio Baricco ministro, voglio e tutti a uno questi si sono sfilati e sono andati via. Probabilmente è ancora un periodo di passaggio, io credo.
Tra l'altro la notizia dell'ultimissima ora, c'è già una serie di commenti su Facebook molto divertenti, hanno fatto uno scherzo la Zanzara a Fabrizio Barca facendogli l'imitazione di Nicky Vendola, e Barca in una telefonata pensando di parlare con Nicky Vendola ha confessato di aver proprio mandato a quel paese gli emissari di Renzi, dice lo voleva, c'era De Benedetti che faceva pressione perché ha accettato, ma io ho la mia vita, io ho le mie faccio le mie scelte autonomamente, e tutto questo è andato
bene,
in onda, è uscito
bene.
Però mi permetto una considerazione che poi rapportata dallo locale al nazionale, cioè ogni ministero tratta il proprio ministero come il proprio orticello, ma lo vediamo qua a Cagliari, qua non si riesce a far collaborare le varie istituzioni per il bene comune della città e quindi anche dei commercianti, mi si dica cosa si riesce a fare, autorità portuale, aeroporto di Cagliari, la famigerata e famosa Camera di Commercio, il comune, la provincia, la regione e cos'altro vogliamo mettere? La storia del poeta è lì a insegnarci qualcosa. Purtroppo le leggi, tra l'altro il pool, le leggi le fanno i politici e poi danno colpa alle leggi che loro stessi fanno. Cioè, ma è una parodia, è la parodia dell'assurdo. Mi si dica cosa si riesce a fare come programmazione, questo termine è quasi sconosciuto, come programmazione per le attività commerciali di servizi e turistiche della città.
Pierluigi, cosa bolle in pentola al cosa, comune di Cagliari?
Cosa bolle in pentola? Si era partiti con tante belle intenzioni. Per quanto riguarda le aperture straordinarie famose, alla fine ci si è ridotti a riproporre in salsa diversa un qualcosa del passato che era stato criticato, cioè shopping sotto le stelle, eccetera. Io credo che se ci fosse una programmazione seria, coinvolgendo tutti i soggetti nominati dal mio collega Roberto, forse si potrebbe fare qualcosa di diverso. Noi abbiamo avuto un'esperienza di un'attività stagionale, in una località turistica. Lì gli orari erano modulati su tre fasce d'apertura. Si chiudeva, sì, è vero, a mezzanotte e l'una, però si andavano a cercare quelle fasce orarie in cui la gente è più propensa a girare. Questa potrebbe essere una strada, ma per fare questo ci vuole una programmazione dettagliata. Bisognerebbe fare le convenzioni con tutti, coloro che si occupano di turismo e di accoglienza, affinché il turista, che diciamo, cioè, dopo tre giorni nella località balneare non ne può più, o si fa la passeggiata nel centro del paesino, però dopo tre giorni non ne può più, quindi dobbiamo dare l'alternativa. E vuol dire, dare l'alternativa vuol dire scegliere un determinato periodo, questa è la mia proposta, 15 giorni, un mese, partiamo con un mese, può essere da metà luglio a metà agosto, cerchiamo di fare le aperture tutti i giorni su tre fasce orarie.
Anche perché io da cliente, devo dire la verità, non ho tanto la necessità che il tuo negozio, perdonami, sia aperto, certo, ma che sia aperto il centro commerciale, certo, via Alghero, via Garibaldi, per infatti, esempio, cioè che un coordinamento.
Infatti studiandola al meglio si potrebbe ottenere questo risultato, cioè far vivere la città in altre fasce orarie, vuol dire che non sono aperte solo le attività commerciali, si possono fare le convenzioni con i ristoranti, il turista sa che arriva a Cagliari con 15 euro riesce a cenare, e poi magari si fa un giro per i negozi e magari va anche a vedere i musei e i tantissimi monumenti che Cagliari ha. Quindi deve essere un lavoro coordinato e non si può ridurre a colorare un pochino le giornate, perché non serve assolutamente a niente, non serve al commerciante se non a stressarsi, non serve al cittadino che ottiene una giornata diversa, ma deve essere una cosa programmata. Si può partire per step, partire 15 giorni o 20 giorni dove si fa una sperimentazione, si vede come si va e si continua a lavorare per far sì che questa sperimentazione poi diventi anche la norma. Ma per fare questo ci vuole lavoro, ci vuole una serietà, ci vuole soprattutto impegno, e impegno vuol dire portare avanti tutti gli impegni che sono stati presi. Noi da poco in consiglio comunale abbiamo, diciamo che la maggioranza non ha fatto una bellissima figura, perché dovevamo approvare il regolamento sui mercati civici, però eravamo in piena campagna elettorale, il presidente non c'era, infatti noi della maggioranza e anche qualcun altro, cioè noi dell'opposizione, siamo rimasti a guardare, infatti hanno dovuto aspettare la terza votazione in un giorno successivo per poterla approvare. Questo, prendere gli impegni vuol dire portarli avanti sempre e comunque, anche se si è impegnati in campagne elettorali o si è impegnati in altro, perché il primo impegno che è stato preso quello con i cittadini di Cagliari, e il cittadino di Cagliari vuole quelle risposte.
Cosa impedisce questa programmazione? Quali sono i problemi se uno ha la visione di dover programmare, sedersi intorno a un tavolo con diversi soggetti? Cosa impedisce? Qual è il problema?
Io sono un buon testimone di riunioni indette dal comune, a dire il vero, per il famoso DMO, e le riunioni poi sono state semidisertate dagli altri enti. Io vi ho fatto i nomi di vari enti che, se potessero collaborare, avremmo il cosiddetto prodotto Cagliari, perché la visione dell'insieme, noi guardiamo l'albero e non vediamo la foresta, non esiste, non si può lavorare in questo modo. Allora, fare una programmazione, sì, adesso abbiamo Sant'Efisio, faccio un esempio, potrebbe essere un'occasione formidabile per poter dire anche ai nostri commercianti: guardate, uniamo il commercio ai servizi. Non vi chiedete come mai abbiamo 100.000 presenze per Sant'Efisio e le regaliamo alla fiera, i commercianti del centro Cagliari a mani vuote? Questa è una domanda provocatoria.
No, ma c'è anche da dire un'altra cosa: il commerciante non è ostile a priori a qualsiasi innovazione, però è un doubt des, ok, il commerciante fa un sacrificio, si può fare un accordo dove chi aderisce a questa proposta ha anche degli sconti su determinate imposte locali. Qui invece le imposte locali sono aumentate, non parliamo di tariffe, non parliamo del futuro perché lo vedo grigio, anzi forse nero. Perché purtroppo c'è questa tendenza, tornando a quello che ci siamo detti prima, di portare via comunque sempre i soldi ai cittadini, e poi ci si chiede ma come mai i commercianti non pagano, non hanno versato l'IVA, quello non ha versato l'IVA, quello non ha... semplice, non ce li hanno, molto semplice, perché i soldi non entrano, perché se uno Stato va a mettere poi un pagamento in prossimità ad esempio delle vacanze di Natale, quindi delle feste natalizie, e la gente invece di comprare il regalino ha pagato la Tares, ha pagato l'IMU, ha pagato tutto quello che c'era da pagare. Poi non si meravigli lo Stato se le sue entrate IVA vanno a decrescere.
Beh, una proposta seria intanto noi l'abbiamo fatta, Pierluigi la ricorderà, perché l'abbiamo fatta insieme non solo come Confesercenti ma anche come consorzi. La pedonalizzazione integrale della via Manno e della via Garibaldi, che non è solo un tratto di penna su una cartina. La pedonalizzazione integrale noi l'abbiamo già sperimentata in Marina. Significherebbe deinflazionare il prodotto che in questo momento è tutto commercio di abbigliamento e calzature. Faccio un esempio: se fosse pedonalizzata integralmente la via Manno e via Garibaldi, non passassero pullman, quindi ci sarebbero anche le panchine, perché io voglio ricordarvi che da via Roma a piazza Garibaldi c'è una panchina, una, ed è una provocazione per una passeggiata di un paio di chilometri. Allora,
con belle salite anche.
Oh, pedonalizzando integralmente, prova a immaginarsi le panchine, i tavolini, le fioriere, i gazebo, molti negozi che in questo momento vendono i soliti prodotti, abbigliamento, calzature, calzature, abbigliamento, potrebbero dare prodotti di servizio, una palinoteca, un il Culur Jones, i prodotti tipici, quello che sarà sarà. Potrebbe intanto deflazionarsi l'offerta, perché qualcuno darebbe un prodotto diverso. Si potrebbe arrivare a quell'orario continuato tanto da voi auspicato, perché sarebbe un punto non di transito come in questo momento, perché diciamola chiaro, è la scorciatoia dei mezzi pubblici e dei soliti noti auto blu e quant'altro da largo a Piazza Repubblica. Questo è via Manno. Noi non vogliamo che diventi una zona di transito, una zona di arrivo, una zona di arrivo dove è piacevole passare una bella serata, dove i bambini possano giocare, ci si possa consumare qualcosa e perché non fare anche qualche acquisto.
Va bene, facciamo l'ultima pausa musicale della puntata e poi torniamo in diretta per fare un po' il punto su questa nostra puntata.
We'll be right back.
Allora rientro io, diamo una panoramica dei dati. La forbice fra i due candidati in realtà si sta assottigliando. La distanza dei due competitors, nonostante ormai l'annunciata vittoria, è in effetti di un pugno di voti per ora. Abbiamo, diciamo, l'84% delle sezioni scrutinate.
E ne mancano circa 300, però.
Ne mancano circa 300. Abbiamo 260.000 voti per Pigliaru e 244.000 per Cappellacci. Allora, in effetti, come si era detto tutte le settimane prima, la vittoria sarà sul photo finish, perché comunque stiamo parlando di pugni di voti.
Mancano meno di 3 punti percentuali.
A Cagliari mancano a Semini, mancano Uta, mancano comuni ancora piuttosto importanti. Per cui c'è Sergio Benoni che tifa ancora e si preoccupa. Io, che non tifo nessuno, invece dico che secondo me il risultato è abbastanza acquisito. Guardando invece fra i candidati della provincia di Cagliari, io segnalo un enorme exploit del candidato Paolo Zedda dei Rossomori, che è il primo dei votati con fino adesso 1300 voti, che sono tantissimi in una coalizione, è ampiamente il primo rossomoro votato in Sardegna, quindi sicuramente possiamo dire che è un consigliere regionale. Comunque vadano le cose, i Rossomori tra l'altro si confermano terzo partito dell'alleanza, quindi è una crescita di questo polo che ha inventato il sovranismo e evidentemente è riuscito. Muledda e Torre Meli sono riusciti a allestire delle liste che avessero un senso. Questi sono i dati che stiamo rilevando qua. Aileen.
Io volevo tornare a questo discorso del presidio del territorio, presidio della città, che abbiamo iniziato ad accennare adesso con la proposta del Confesercenti di rendere fruibile, realmente fruibile, via Manno e via Garibaldi. Vorrei chiedere a Pierluigi Manino, che è tutti i giorni lì in via Alghero, che cosa succede da questo punto di vista dell'uso e della fruizione dello spazio urbano, del ritrovo in via Alghero con i negozi che stanno chiudendo. Cosa, meno flussi, meno gente, meno...
Beh, meno flussi sicuramente, altrimenti i negozi non chiuderebbero, è chiaro. Molto semplice. E il problema è qui, forse andiamo a toccare dei tasti che a qualcuno non piacciono. Io credo che una città debba essere ridisegnata a misura proprio dell'uomo, ma ciò non vuol dire far fuori le macchine. Per qualcuno è far fuori le macchine. Io credo che le macchine debbano essere tolte dalle strade per rendere più fruibili le strade, però per togliere le macchine dalle strade non basta dire voi qui non entrate, perché questa è la politica che viene portata avanti qui. Io credo che debbano esistere in più zone della città dei parcheggi interrati. Per me i parcheggi interrati sono una soluzione, non un problema. Per qualcuno sono attrattori di traffico, però anche le strade lo sarebbero, quindi cosa facciamo? Torniamo alle mulattiere? Non credo che sia possibile. Questa è la visione diversa, cioè il buon amministratore deve far sì che qualsiasi cittadino decida liberamente come accedere alla città. Sa che gli comporterà dei costi, però non deve essere l'amministratore a dire tu qui non puoi passare in macchina, tu qui non puoi passare in scooter, non puoi passare in moto, ma devi andare solo in bicicletta o in pullman. Creare dei parcheggi interrati, ad esempio noi adesso si sta andando a rifare Piazza Garibaldi. Su Piazza Garibaldi, se non fossero intervenuti alcuni comitati che hanno iniziato a protestare, probabilmente avremmo avuto il parcheggio interrato già all'epoca di De Logu, poi invece non se ne fece niente. Questa è la visione. Sì, la città va ridisegnata, va bene la zona pedonale, vanno bene le strade pedonali, però deve essere facilitato l'accesso a queste zone. Quindi facilitare l'accesso non vuol dire arrivarci solo in pullman o in bicicletta, ma vuol dire arrivare in diversi modi nei punti nevralgici. Questa appunto è la visione che ci separa. Poi non so se basti il restyling delle strade. Sicuramente anche il privato dovrà fare la sua parte, cercando anche di rimodulare l'offerta, perché per diventare veramente un centro commerciale naturale, quindi deve essere un'offerta. Il punto di forza dei centri commerciali sono i reparti food, che sono quelli gli attrattori principali, con le loro offerte, forse anche questo deve essere fatto nel ridisegnare la città e le zone commerciali. Per tornare a quello che era, appunto, come diceva Gianluca all'inizio, la Cagliari dei servizi, la Cagliari dei commerci. Per quanto riguarda invece quello che abbiamo detto prima, la programmazione, la programmazione non può essere demandata al privato. Cioè ci deve essere l'istituzione che dice: io vorrei andare da questa è la strada che vorrei percorrere, la vorrei percorrere in un determinato modo, e sono disposto a mettere sul piatto questo, cosa sei disposto tu privato a mettere sul piatto? Vi faccio un esempio concreto. Diversi anni fa il Consorzio Insieme organizzò l'accoglienza crocieristica. Fu un esperimento, 12 date, 12 navi da crociera a cui si è fatto l'accoglienza, con le hostess sottobordo plurilingue, con il pullman che portavano lungo un determinato percorso dal porto e tornavano al porto. I turisti potevano salire e scendere, si erano date le shopping card con tanto di card, con tanto di cartina, eccetera. E diciamo che era stato un buon successo. Si è provato a replicare quest'anno, ma con poche risorse non si può fare. Al comune era stata richiesta una partecipazione, ma il comune ha nicchiato, non ha neanche risposto, ha nicchiato proprio.
Ma il comune ha le risorse per fare questo?
Le risorse si trovano, perché le risorse si sono trovate per tante altre cose, si possono trovare anche per questo. Forse non piaceva il progetto, il problema non è piaciuto il progetto, però i progetti si possono migliorare, ma i progetti si migliorano con la partecipazione, e non partendo soprattutto dalla posizione io ho ragione, tu hai torto. La stragrande maggioranza delle volte ci si trova davanti a queste posizioni: io ho ragione, sono nel giusto, tu hai torto. Io personalmente metto sempre in dubbio le mie convinzioni, perché questo mi porta a cercare di sbagliare il meno possibile. Poi solo gli ignavi non sbagliano.
Io ho notato, parlando del, diciamo, settore food, come ha detto, ma è una mia impressione, ma stanno aprendo molti ristoranti e bar al posto dei negozi che stanno chiudendo.
È l'evoluzione di una città turistica, quello tanto auspicato. Cioè c'è un riposizionamento che deve in ogni caso essere sostenuto, perché noi incoraggiato, perché noi abbiamo un'inflazione, lo ripeto, e questa è l'ABC del commercio, abbiamo assolutamente una inflazione di offerta, e quindi l'offerta è tutta concentrata su abbigliamento e calzature. Ecco perché, ripeto, torno a dire, servizi al turista, che non sono solo nel food, ci sono diverse cose, che so, può essere un servizio trasporti, un servizio dedicato al turista o quant'altro. Cioè una città turistica in ogni caso non può prescindere dalle zone pedonalizzate in una maniera diversa. Allora, questa giunta si sta per giocare un bel poker d'assi con i 230 milioni per il restyling della città, del centro città, che è una bella botta di salute, per carità di Dio. I progetti, per quello che ho potuto vedere, sono veramente belli. Il problema è che, come quella famosa barzelletta, l'operazione è riuscita, il paziente è morto. Cioè, se il tempo non è compatibile con la resistenza dei commercianti, alla fine dei lavori potrebbe essere che qualche ne abbiamo lasciato tantissimi per strada, tra morti e feriti. Questo è il problema.
Pierluigi.
Sì, c'è da aggiungere anche una cosa, che nel momento in cui si deciderà di mettere in atto tutti questi progetti, sia ben chiaro che bisogna tenere conto delle esigenze di tutti, quindi ci dovranno essere dei cronoprogrammi seri, lavori fatti per lotti, non neanche tanto grandi, in modo tale da creare il minor disagio possibile, perché per un'attività restare chiuso 5 giorni in più invece di magari programmati 10 può voler dire anche la fine. Quindi quella che chiediamo è una massima considerazione di queste esigenze, e che non si impongano scelte che poi potrebbero portare solo a un defasamento ulteriore del territorio.
Io ringrazio i miei ospiti, perché vedo Gianluca e Sergio che vogliono dare qualche aggiornamento.
Ma solo una annotazione, poi domani avremo delle panoramiche più complete. I voti personali sono molto sparsi, abbiamo poche persone che faranno l'exploit, a parte, come abbiamo visto, qualcuno abbiamo visto in Rossomori, ma la cosa strana è che sulle coste si vota Cappellacci, si vota PPR.
Non strana.
Abbiamo notato questa cosa strana anche nelle province più rosse.
Ho capito.
Ecco, ci sono meno di 3 punti che separano i due candidati. A questo punto mancheranno circa 300 sezioni. Ci sono, è vero, sezioni molto periferiche, ma ci sono anche alcuni centri importanti. Abbiamo provato a fare un check con Gianluca. C'è questa mappa in particolare pubblicata sul sito di Tiscali che ti dà proprio in tempo reale le singole circoscrizioni dove si stanno chiudendo i seggi. Niente, noi ci lasciamo così ancora con un risultato, diciamo, ben definito, anche perché, voglio dire, costante da 7-10 ore a questa parte, quindi difficilmente potrebbe esserci un sorpasso dell'ultimo minuto, però comunque un risultato molto
da tenere comunque ad occhio.
Da tenere d'occhio, e soprattutto è da tenere d'occhio quello che succederà poi nella segnazione dei seggi, che verranno ridotti, e quindi ci sarà una guerra molto dura per conquistare un seggio in consiglio regionale.
Sì, anche se ricordiamoci, i seggi sono di meno, sono 20 in meno, ma non c'è il listino del presidente, per cui alla fine i voti per entrare, quelli saranno, poi c'è la metà dei votanti, quindi si vota, si entra con cifre abbastanza basse.
Roberto Bolognesi, Pierluigi Manino, vi ringrazio per la bella chiacchierata, tornerete sicuramente per aggiornamenti e nuove discussioni,
vi aspettiamo ancora,
grazie a tutti voi,
grazie a voi, arrivederci. Extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.